Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Oggi affronteremo il rapporto che si instaura durante l'impero romano cristiano, quindi periodo storico che stiamo considerando dall'editto di Costantino alla caduta dell'impero romano, fra cristianesimo e schiavitù. È un tema fra i più importanti perché più volte abbiamo sottolineato come la schiavitù abbia avuto a Roma, nell'impero romano, un ruolo fondamentale, un ruolo importantissimo. Abbiamo fatto notare come quasi un abitante su due dell'impero romano fosse schiavo, con le drammatiche conseguenze che questa abbondanza di schiavi portava per le condizioni di vita e per le condizioni morali dello stesso impero romano. La schiavitù, sempre, non solo a Roma, mostra di essere una delle più gravi fonti di corruzione di un sistema sociale. Infatti era del tutto estranea alla Roma delle origini, alla Roma repubblicana delle origini, e si afferma come istituto, man mano cresce il potere di Roma. Ebbene, il cristianesimo da subito, abbiamo già in passato fatto notare che opera molto positivamente a favore proprio degli schiavi, tanto che moltissimi dei primi cristiani appartenevano appunto al ceto servile, agli schiavi. E la rivoluzione cristiana era consistita nel non fare più nessuna distinzione sul piano profondo, spirituale, fra lo schiavo e il libero, conformemente ai diversi passi scritturali, in particolare di San Paolo, che sottolineavano come innanzi a Dio appunto non vi fosse più né schiavo né libero, ma fossero tutti fratelli in Cristo. Il passo più famoso a questo proposito era la prima lettera ai Corinti, capitolo 7, versetti 20-22, in cui San Paolo appunto diceva, ordinava a chiunque fosse cristiano, avesse ricevuto il battesimo, di mantenersi nello stato in cui si trovava quando era stato chiamato. Quindi se uno era chiamato alla vita di fede, alla conversione, mentre è schiavo, non si preoccupi di cambiare il suo stato, si santifichi rimanendo appunto nello stato in cui si trovava. Ma di fatto va quindi chiarito che l'eguaglianza innanzi a Dio e la piena fratellanza fra battezzati vanno intesi su un piano essenzialmente spirituale. Non significava che la Chiesa si facesse portatrice di istanze rivoluzionarie o sovversive dell'ordine costituito. Appunto, il passo di San Paolo è chiarissimo: che lo schiavo si santifichi servendo con amore e dedizione il suo padrone, che il padrone si santifichi trattando con grande umanità il suo servo. La vera rivoluzione cristiana è quindi spirituale, non essenzialmente sociale, ma sono molto profondi, a partire da Costantino in poi, soprattutto gli effetti che la conversione e la crescente diffusione del cristianesimo ha anche sull'istituto della schiavitù, fino in sostanza a estinguerlo, a cancellarlo lentamente dalla compagine imperiale. Se il dovere dello schiavo è di essere un buono schiavo e di compiere i suoi doveri essenzialmente per amore di Cristo, santificandosi nei suoi compiti domestici, lo stesso vale per il padrone che ha il dovere davanti a Dio di essere un buon padrone e di trattare con umanità il suo schiavo. Tutte le civiltà antiche, bisogna ricordare, non solo Roma, erano state fondate sulla schiavitù. Abbiamo infinite testimonianze di questo, non solo nel mondo occidentale, ma anche nel mondo orientale, o per esempio nelle civiltà mesoamericane, come gli Incas e gli Aztechi. Di fatto la schiavitù era una piaga che si trova in qualunque civiltà, a qualunque latitudine, in qualunque epoca storica, e si può dire che sia solo il cristianesimo a produrre faticosamente, lentamente, in secoli di lotte e di predicazione, una prima civiltà che prescinde quasi completamente dall'istituto della schiavitù. Questo da solo è un fatto che meriterebbe di essere considerato con moltissima attenzione. Gli schiavi sono rispettati, sono stimati al pari del libero. Ciò che conta è la loro santità, la loro vita di grazia, non lo stato giuridico in cui si trovano, spesso senza alcuna colpa per loro semplice sfortuna. Gli schiavi di fatto arrivano anche fino a entrare nel clero. Abbiamo numerosissimi casi di questa entrata negli ordini clericali di schiavi o ex schiavi, di schiavi o di liberti. Va qui detto però che se è vero che c'è apertura in linea di principio ad accogliere anche degli schiavi nel clero, la Chiesa si muove con grandissima prudenza e per esempio esige sempre una piena e convinta autorizzazione da parte del padrone e in generale comunque tende a non favorire questo processo. Quindi se in linea di principio è accettabile, però non è favorito perché di fatto la schiavitù è una menomazione sociale e giuridica, potremmo dire, e i padri della Chiesa la equiparano per analogia a una menomazione fisica, nel senso che, come sapete, dei difetti fisici molto vistosi e gravi, ad esempio mutilazioni, mancanza di un occhio, di un organo del corpo, di un membro del corpo, escludevano dagli ordini sacri, soprattutto dal sacerdozio, non perché si vedesse come una colpa l'essere menomati, ma semplicemente per rispetto della alta funzione e della alta responsabilità che il sacerdote o il vescovo andava a ricoprire. Quindi per rispetto della onorabilità della carica si esigeva appunto che ci fosse una piena integrità fisica in chi entrava nell'ordine religioso clericale. Ma lo stesso vale per lo stato sociale, cioè uno schiavo oggettivamente in quel momento nel mondo romano era vittima, per così dire, di una incolpevole menomazione giuridico-sociale, perché di fatto privo di cittadinanza, privo di diritti. E vedere all'altare uno schiavo fatto di sacerdote avrebbe potuto in qualche modo essere non sempre cosa prudente. Questo è un fatto quindi interessante, ecco, che fa capire che ovviamente la carità con cui la Chiesa si rivolge agli schiavi è sempre guidata però da una grande prudenza, da un grande equilibrio nell'evitare scandali o evitare soluzioni che in quel momento avrebbero potuto essere lesive dell'onore sacerdotale. Se però, soprattutto nei primissimi secoli, troviamo una relativa, una discreta abbondanza di sacerdoti, vescovi e in un caso anche papi, San Callisto, che diventano religiosi e sacerdoti, vi è una spiegazione, diciamo, sociale, sociologica. Infatti, la classe nobiliare nei primi secoli molto spesso non poteva accedere agli ordini sacri perché svolgeva ancora molti compiti curiali, molti compiti legati al precedente ordine pagano che avrebbero reso gravemente sconveniente il loro accesso agli ordini sacri. È un fatto che a volte scoraggiava anche il battesimo precoce e faceva prendere il battesimo molto tardi a un punto di morte. Chiedo scusa, ad esempio, lo stesso Costantino il Grande fu battezzato solo un punto di morte per lo stesso motivo, perché in quanto imperatore doveva svolgere ancora molti compiti, molte funzioni paraliturgiche legate ai vecchi usi romani che non erano adeguate, non erano possibili a un battezzato. Ma il popolino, diciamo, romano dei liberi era un popolo di persone spessissimo molto ignoranti e poco qualificate per i difficili compiti sacerdotali e ancor meno per quelli episcopali. Viceversa, era non solo era molto comune il fatto di trovare fra gli schiavi e i liberti persone molto colte, perché era uso nelle famiglie romane avere educatori che appunto erano sì schiavi, ma avevano grande cultura e quindi questi maestri, queste persone che svolgevano come schiavi compiti di educatori, di formatori, di maestri, dei figli dei nobili avevano un livello culturale che li rendeva più che adeguati anche a svolgere funzioni sacerdotali, qualora Dio li chiamasse a questo compito. E quindi fra i nobili impediti ad accedere spesso alle cariche religiose e il popolino privo di cultura e di capacità sufficienti a divenire sacerdoti, rimaneva appunto come bacino favorevole quello degli schiavi colti che a Roma erano abbastanza abbondanti. L'esempio più clamoroso è appunto Papa San Callisto, che era stato schiavo di un banchiere di una famiglia molto illustre e appunto non solo diventa sacerdote, ma ascende la gerarchia ecclesiastica fino a diventare papa. Naturalmente, passando gli anni, man mano la nobiltà si converte in massa sempre più convintamente al cristianesimo. Noteremo come la nobiltà è la classe sociale che comunque aveva avuto convertiti fin dai primissimi tempi, ma di fatto è una delle ultime classi sociali a passare pienamente al cristianesimo. Quando anche la nobiltà sarà pienamente convertita, si avrà una crescente limitazione dell'accesso di schiavi agli ordini clericali e ciò per i motivi già prima chiariti. Questo aspetto quindi va ben sottolineato, se no si rischia un'immensa confusione. Da un lato i padri della Chiesa, poi ne citeremo qualcuno, ribadiscono l'eguaglianza e la fratellanza di tutti i cristiani fra di loro per dignità e innanzi a Dio. E il loro dovere di amarsi come fratelli senza alcun tipo di considerazione legata allo stato schiavile. Questo è il primo grande principio. Si partecipa alla messa, ai sacramenti, alle funzioni, alla vita della comunità, senza che abbia alcuna rilevanza o debba averne il fatto che l'uno è schiavo, l'altro libero, l'altro ancora nobile. Ma ciò non significa scardinare i rapporti sociali, anche perché la schiavitù è vista come una pena per il peccato. La schiavitù spesso era frutto delle battaglie perse, delle guerre perse, il popolo vinto era ridotto in schiavitù, ma guerra e schiavitù erano entrate nel mondo col peccato e quindi in qualche modo, essendo pena per il peccato, è giusto anche in un certo senso accettarla e portarla come croce. Con la sua carica di umiliazione, di mancanza di diritti, in espiazione dei propri peccati e in riparazione dei peccati del mondo. Per cui c'era una visione molto alta, mistica e spirituale di ogni male, incluso quello della schiavitù. Non si negava che fosse un male, ma si affermava una cosa giustissima che, come tutti i mali, era entrato nella storia come pena del peccato. Dato il peccato dell'uomo, i mali che colpiscono gli uomini stessi, sia sociali che fisici che personali, sono sempre via di emendazione, di punizione, di castigo, di ravvedimento per i peccatori. Questo è il quadro di fondo che spiega il singolare equilibrio, la singolare composizione fra predicazione della fratellanza, dell'eguaglianza davanti a Dio di tutti i cristiani e al tempo stesso il rispetto, almeno relativo, dei rapporti sociali esistenti. Tutto il cristianesimo quindi era o è stato fuorché un invito a una sorta di rivoluzione sociale o di un invito alla ribellione verso il proprio stato di minorazione, insomma, sociale degli schiavi. E fanno notare gli storici come i secoli che stiamo descrivendo, dall'età costantiniana, dal 313 in poi, sono secoli di crollo, comunque, non dimentichiamolo, in ogni caso di collasso della civiltà romana, ma guarda caso, sono proprio secoli in cui non si contano grandi rivolte servili, non ci sono grandi rivolte servili, mentre sappiamo che erano state frequentissime, durissime, a volte tragiche. La più famosa è quella di Spartaco, le rivolte servili in anni precedenti quando Roma era più potente e più sicura del suo potere. E questa mancanza di rivolte servili in larga parte è dovuta proprio al fatto che gli schiavi sono una delle categorie sociali presso i quali più intensamente, più precocemente si era diffuso l'annuncio evangelico e si erano avute moltissime conversioni. Su questo quadro di fondo, però, bisogna entrare in alcuni dettagli. Innanzitutto, rilevare i moniti incessanti dei padri della Chiesa a usare estrema clemenza e moderazione verso i propri schiavi o schiave, e soprattutto quando si tratta di punirli. San Giovanni Crisostomo, grandissimo oratore cristiano, straordinario parlatore, famoso appunto per il suo eloquio, per la sua sapienza, ha parole molto ferme, molto insistite per invitare, per esempio, le padrone a non punire le proprie serve, le proprie schiave con troppa durezza. E deplora che si sentano fino in strada a volte le grida delle schiave che vengono severamente o selvaggiamente punite dalle proprie padrone. E fa notare come sia indegno di un cristiano, della padrona cristiana o del padrone cristiano, cedere all'ira, perdere il controllo di sé o esagerare nelle punizioni fisiche degli schiavi e delle schiave. Entrano fino in dettagli che a noi possono stupire, ma siccome erano presenti punizioni fisiche anche molto severe, San Crisostomo sottolinea che entriamo in uno stato quasi di colpa quando la punizione della schiava le lascia lividure che si vedranno anche il giorno dopo la somministrazione della pena. Così come sono condannate severamente lesioni troppo gravi inflitte appunto per punizione agli schiavi. Per favorire una umanizzazione dei rapporti con gli schiavi, la Chiesa opera incessantemente, con grande pazienza, e nella predicazione, nella pastorale, vieta per esempio di ricevere donazioni, eredità, da chi notoriamente maltratta i propri schiavi. Quindi se un padrone, famoso per essere molto duro con gli schiavi, offriva una donazione alla Chiesa, un'eredità, gli lasciava i suoi beni, c'era l'obbligo di rifiutare questa donazione e poche cose erano infamanti per un cristiano come vedersi opporre un simile rifiuto dalla Chiesa stessa. E fa capire come non esitassero i grandi vescovi e santi padri a inventare in un certo senso anche strumenti che potessero premere moralmente su chi osava essere troppo severo con i propri schiavi. Ma di più, da Costantino in poi vengono introdotte leggi nelle quali si punisce molto severamente e si processa come omicida il padrone che uccide lo schiavo, cosa che prima a Roma era lecitissima perché di fatto lo schiavo era equiparato a una cosa, uno strumento tecnico privo di valore a cui si poteva fare qualunque cosa. L'uccisione era lecita e se era ucciso lo schiavo di un altro, questa morte era ripagata col costo monetario di un acquisto di un nuovo schiavo. Quindi di fatto c'era una gestione di una violenza inaudita degli schiavi da parte dei padroni che spesso infierivano con vera e propria crudeltà. Invece da Costantino in poi la conversione degli imperatori e la fede che si afferma sempre di più porta a considerare di fatto omicidio, punibile anche quello di uno schiavo. Si eliminano altre cose barbare che Roma permetteva, per esempio si vieta per legge di dividere la famiglia dello schiavo nel caso ci fosse un cambiamento di proprietà, per esempio, o una vendita di tenute agricole. Ai tempi di Roma, della Roma pagana, la famiglia era smembrata, padre e madre separati, figli separati fra loro dai genitori, rivenduti o passati agli acquirenti come se fossero appunto oggetti, cosa che dava origine a un vero e proprio strazio, a un tormento terribile per le famiglie di schiavi. E guarda caso, col cristianesimo, la legge va a vietare questo barbaro uso di spezzare le famiglie degli schiavi. Un altro esempio di legge che umanizza il rapporto con gli schiavi è il giorno festivo, il riposo festivo domenicale delle altre feste allargato agli schiavi, una cosa che a un romano sarebbe sembrata impensabile, essendo lo schiavo una specie di oggetto. Invece anche lo schiavo ha diritto al riposo festivo e quindi la domenica e nelle altre feste di precetto non lavorano i liberi, ma non lavorano neppure gli schiavi, riconosciuti quindi nel loro, diciamo, diritto a vivere la festa appunto come tale e a compiere i propri doveri di cristiani senza dover essere obbligati a lavorare. E questo da solo fa capire l'incredibile cambiamento di prospettiva che si è prodotto con l'avvento del cristianesimo. Vi sono delle leggi a tutela e protezione dello schiavo di fronte a un padrone eretico o appartenente al popolo giudaico, ebreo. Infatti, in questo caso, vi è il diritto per legge dello schiavo di fuggire dal proprio padrone eretico, per esempio donatista, o dal proprio padrone giudeo, in un caso però, e solo in un caso, nel caso in cui il padrone cerchi di manomettere la fede dello schiavo, fede cristiana dello schiavo, cerchi di togliergliela, di strappargliela, di spingerlo all'apostasia, di farlo aderire alla propria sette, o di farlo circoncidere essere ebreo, perché di fatto vi era anche quest'uso che il padrone ebreo facesse circoncidere il proprio schiavo. In questi casi, cioè quando è in pericolo la fede cristiana dello schiavo, lo schiavo è legittimato a sottrarsi all'autorità del padrone e la Chiesa lo protegge anche in questa sua, diciamo, fuga dalla schiavitù, se fatta per motivi di difesa della fede e quindi di salvezza della propria anima, perché senza la fede nessuno si può salvare. E quindi la chiara consapevolezza fortissima nei primi secoli della preziosità estrema della fede fa sì che la Chiesa riconosca il diritto assoluto dello schiavo a fuggire e, ad esempio, cercare rifugio e asilo nella Chiesa proprio nel caso in cui sentisse minacciata gravemente la propria fede cristiana. Questo problema si avrà soprattutto con i donatisti che, fra le altre cose, cercavano appunto di corrompere gli schiavi cattolici. Infine, ci avviciniamo alla conclusione del nostro intervento, leggi a favore delle schiave cristiane obbligate a prostituirsi dai padroni pagani o eretici. Va notato che verso la fine, insomma, durante la parte terminale dell'impero, durante l'impero romano-cristiano, vi erano amplissime sacche di padroni, nobili, membri del popolo che erano rimasti pagani. Ricordiamoci che non c'è un passaggio assoluto, completo di tutti al cristianesimo, ma ci sono lunghi secoli di coesistenza di pagani e cristiani. E i pagani, proprio coloro che erano rimasti pagani, proprio di fronte al successo del cristianesimo, per odio del cristianesimo e disprezzo del cristianesimo, a volte obbligavano le schiave cattoliche a prostituirsi nei postriboli e lo facevano non solo per motivi di lucro, di guadagno, come accadeva spesso, ma proprio in sprezzo della fede cristiana, sapendo quanto le cristiane tenessero alla verginità, al pudore, alla castità, quanto fosse valore supremo di coloro che si consideravano giustamente tempio dello Spirito Santo. Ecco che allora il pagano infieriva a volte sulle schiave cristiane, cercando di prostituirle nei postriboli. In questo caso vi erano leggi molto, molto severe che condannavano a pene durissime fisiche e anche più gravi, quindi fino alla morte, i lenoni, cioè coloro che appunto gestivano questo traffico di prostitute, e condannava l'esilio o ad metalla, cioè alle miniere, che era una pena durissima, praticamente simile alla pena di morte, perché si moriva molto facilmente in queste terribili miniere romane, ad esempio il padre che osasse prostituire una figlia battezzata. Quindi se un padre aveva una figlia che aveva trovato la fede e si era convertita, un padre pagano, ad esempio, non erano rari i casi in cui il padre pagano aveva figlie cristiane o viceversa, pensiamo anche a Santa Barbara, santa che appunto venne martirizzata, uccisa dal padre a causa della sua conversione, Ebbene, se il padre, preso dall'odio per il battesimo ricevuto dalla figlia, la prostituiva, era condannato all'esilio o al lavoro forzato nelle miniere, che, come dicevo prima, è una sorta di condanna a morte, perché poche vite erano più difficili di quella di chi lavorava incatenato in queste terribili, famigerate miniere di metallo. E resta da dire un'ultima, diciamo, un'ultima cosa, ovvero due parole sull'istituto della manomissione, termine tecnico e giuridico che indicava l'atto con cui un padrone, cristiano liberava il suo schiavo, lo restituiva alla pienezza della libertà, dando lui quindi la possibilità di accedere alla cittadinanza romana e a tutti i diritti che spettavano a ogni altro membro dell'impero attivo, avente la cittadinanza. Vi era un rito, un vero e proprio rito, che spessissimo aveva luogo essenzialmente nella chiesa, in un giorno simbolico che era il giorno di Pasqua. Fra le tante cose che a Pasqua si fanno, giorno, momento epocale dell'anno liturgico, della vita del cristiano, si sceglieva Pasqua anche per dare la libertà ai propri schiavi, che si riteneva appunto la meritassero. E padrone e schiavo entravano in chiesa solennemente tenendosi per mano, il padrone conduceva per mano lo schiavo, e giunti nei pressi dell'altare leggeva un testo, il testo della manomissione, cioè il testo con cui formalmente rinunciava al possesso di questo schiavo, e gli restituiva la pienezza dei, gli restituiva, o meglio, gli dava, gli permetteva di ricevere la pienezza dei diritti. Era un atto giuridico formale, una sorta di testamento che veniva registrato dalle autorità ecclesiastiche e che assumeva un vero e proprio valore di atto amministrativo utile a permettere a questa persona di ricominciare una vita da libero. Nella manomissione, nel testo della manomissione, spesso si sottolineava che questo schiavo cristiano riceveva dal padrone la libertà, anche e soprattutto in virtù dei grandi meriti che si era guadagnato lavorando sotto di lui, sempre col massimo zelo, col massimo impegno, come da indicazioni di San Paolo. Quindi c'era un bellissimo rito, immaginate nel giorno di Pasqua, nel giorno più solenne, di assistere a questo atto di generosità di un padrone cristiano. Due cose velocissime concludono questo capitolo fondamentale, perché fa capire cosa significa il sviluppo di una civiltà cristiana, quale opera di carità lenta e graduale possa portare a una nuova grande civiltà cristiana. Abbiamo le grandi liberazioni. Santi, grandi cristiani appartenenti al ceto nobiliare, che hanno immense schiere di schiavi, si arriva fino a 20.000 schiavi in una sola famiglia senatoria, una sola famiglia nobiliare, e i padroni che, convertiti, liberano tutti i propri schiavi, si hanno liberazioni di 8.000, di 5.000 schiavi in una volta, dando a tutti quindi perfetto statuto giuridico di liberi, e soprattutto, questa è la cosa più bella, permettendo a tutti di avere fondi sufficienti a iniziare una vita nuova e a appunto emanciparsi anche concretamente nel loro nuovo stato. Quindi fornitura di mezzi, terreni, denaro, strumenti, tutto ciò che poteva occorrere per iniziare una nuova vita, con ciò dando un esempio di carità e di santità veramente sconvolgente. E alcuni fra questi nobili che liberano moltitudini di schiavi, aiutandoli a iniziare questa nuova vita, in realtà complicata, difficile per chi è abituato a vivere in schiavitù, con mezzi ingenti. E qui forse sta la vera carità: se li avessero liberati senza dare loro i mezzi, forse a volte facevano più il loro danno che il loro bene. Invece, mossi dalla carità, danno insieme alla libertà i mezzi per renderla fruttuosa, renderla davvero dignitosa e umana. E alcuni di questi grandi benefattori, divenuti celebri, fondano anche monasteri. Monasteri, con centinaia di monache o monaci, dedicati spesso proprio agli ex schiavi, cioè che hanno al loro interno centinaia di loro ex schiavi che, di fronte alla carità dei padroni che li liberano, rispondono facendosi servi di Cristo, nella vita religiosa. Quindi c'è anche questo bellissimo capitolo di interi conventi con 200 suore o monache che sono ex schiave e viceversa con decine e decine o centinaia di monaci che altro non erano che ex schiavi dello stesso padrone. E con questo abbiamo capito, penso, fin troppo a fondo, le modalità con cui si va a strutturare lentamente la civiltà cristiana durante l'impero romano-cristiano. L'appuntamento è fra 15 giorni, sempre su radio. Buon consiglio. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.